Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
E benvenuti alla quarta puntata dell'ottava stagione di Incipit. Lo ricordo sempre in apertura, questa è la trasmissione che Radio X dedica ai libri, alle autrici e agli autori di Sardegna. Nella puntata di oggi abbiamo un ospite che per noi è una novità, anche perché ha pubblicato di recente il suo primo lavoro, quindi è un esordio nel campo della narrativa, ma è un esordio importante. Un esordio importante perché questo libro e questa autrice con la quale parleremo adesso è stata nominata tra gli 81 libri che poi partecipano alla scelta del premio Strega e sarda, quindi avrete già capito di chi sto parlando, perché nei giornali tanto si è speso su questo volume. Lei è Katia Fundarò, benvenuta Katia.
Ciao Giovanni, grazie.
Allora, ci sono tante cose che ti voglio chiedere prima di arrivare al romanzo di esordio. E intanto l'esperienza, visto che insomma ci siamo dentro del premio Strega, come è arrivata questa nomina? Perché sappiamo che il premio Strega occorre avere un padrino sostanzialmente, qualcuno che segnala la pubblicazione. Familien Album di Skire, questo è il libro in questione. Raccontaci intanto questa vicissitudine stregosa.
Stregosa, che è terminata ieri questo viaggio, ma molto orgogliosamente, appunto come dicevi tu, ho fatto parte come delle proposte degli 81, grazie innanzitutto alla casa editrice carinissima, la chiamo Visionaria, una casa editrice giovane, sarda, tutta cagliaritana, che ha per uno sguardo internazionale che è Skire. Ciro poi è stato anche il mio editor in Fermassi, Ciro Ariema, esatto, dimentico sempre il cognome, grande Ciro. E poi sì, c'è stata questa proposta da parte di Riccardo Cavallero, meravigliosa, insomma ha dato delle ragioni molto interessanti che io addirittura non avevo riscontrato nel libro, perché poi nel romanzo, perché quando si scrive un romanzo che è una novità anche per me, fino ad ora avevo scritto dei racconti anche per bambini, per adulti, però sempre dei racconti, insomma ci vengono fuori dei significanti a cui tu non avevi dato credito, non avevi pensato.
Esatto. Anche perché ricordiamo che Katia, questo poi viene ricordato anche nel libro, è insegnante, ma orgogliosamente della scuola elementare, fammi dire così.
Vai, scuola elementare. Tutti abbiamo fatto la scuola elementare.
Adesso si chiama primaria.
Si chiama primaria, sì, orgogliosamente, da quasi 31 anni ormai. È stata una chiamata, una vocazione praticamente che io avevo. Quando mi arrivò il telegramma, lo posso dire, lo nascosi, non volevo rispondere. E poi chissà perché, insomma, no, anzi chissà perché, io lo so perché mi piaceva da morire la filosofia, che è la mia formazione, e ho avuto un incontro nel 97 con Georg Gadamer in Germania, il grande padre dell'ermeneutica, allievo di Heidegger, che mi invitò, cioè io lo chiamai semplicemente, lui mi invitò a casa, io abituata, no, a fare la fila in università, invece questo mi invitò, questo personaggio illustre, e mi parlò pure in italiano, e parlammo proprio della cultura che si fa nella scuola primaria. Quindi decisi di rimanere, ogni anno rimando questo viaggio alle scuole superiori, perché mi diverto tantissimo con loro.
Con i piccoli. E va bene, Katia, entriamo un po' in questo libro, che è un po' un racconto familiare in qualche modo, portato avanti in prima persona. E io chiedo sempre ai nostri amici che vengono a trovarci di introdurci nella storia.
Sì, allora, diciamo che, come hai detto tu, è un romanzo familiare, una storia, un memoir di una famiglia che non è la mia di sangue, ma è quella di mio marito. insomma, che conosco molto bene, perché siamo sposati ormai da 28 anni e voglio dire, ci sono anche l'aspetto di sentire le storie delle famiglie degli altri. Io non mi sentivo tagliata fuori, tra l'altro è la storia di lui da bambino, di un'infanzia sbeccata, io dico, l'infanzia di un bambino conteso tra due genitori tedeschi, mio marito è tedesco, due genitori entrambi tedeschi, che hanno una visione di pedagogia completamente diversa. La mamma pensa alla parte, usando una metafora dell'albero, pensa alla parte delle radici, alla parte del tronco, e quindi anche alla coercitività di rimanere fermi nelle tradizioni e nella genealogia, mentre il padre era una persona, adesso lo dico, stupenda, mio suocero, nato nel 1916, altrettanto è stupenda mia suocera, però lui, nato nel 1916, è fatta anche la Seconda Guerra Mondiale, pur attraversando le atrocità del nazismo, non condividendola assolutamente, lo racconto nel libro, è stato costretto ad arruolarsi. Lui ha pensato invece alla parte aerea dello sviluppo di questo bambino e quindi l'ha fatto crescere nudo nelle spiagge di Botsan, che è nel Mar Baltico, nella Germania del Nord. Ad un certo punto però era talmente, una vita talmente libera di quest'uomo, anche molto colto, da autodidatta, che la moglie non riesce più a seguirlo, a starci dietro, per cui decide di divorziare, convinta che il bambino rimarrà con lei. Purtroppo il giudice chiede al bambino con chi voglia rimanere e il bambino decide di stare con il papà, perché non si sarebbe spostato da questo posto meraviglioso, non avrebbe lasciato i compagni di scuola, e quindi, seppure con molto dolore, la mamma ritorna nella città d'origine, sempre aggrappata a questo testamento familiare, a questi cromosomi, no, da cui non riesce a staccarsi, e il bambino rimane con il papà. Il papà però rimane una persona stravagante, e quindi il bambino deve ritornare nelle fragilità della casa paterna in questo caso. E ad un certo punto però verrà, non dico rapito dalla madre, restituito insomma alle cure materne, quindi a entrambi,
più solide,
esatto, e riesce comunque questo bambino, tenuto in equilibrio, anche la copertina lo fa vedere, sì, no? In un filo, in equilibrio nella vita, però ci sono due forze contrarie e ugualmente intense che lo mantengono,
però sono quelle forze che poi alla fine ti tengono in equilibrio,
esatto,
perché se ne viene a mancare una poi cadi, no?
Esatto,
in qualche modo.
Contrarie, non perfette, però è questo, no? La genitorialità non perfetta.
Senti, e com'è stato entrare appunto dentro una storia quasi della tua famiglia, perché comunque lo hai detto tu, di tuo marito, come è stato accolto questo racconto all'inizio, come ti sei confrontata anche nelle fasi di prescrittura?
Beh, allora io sentivo questi racconti che negli anni ho appuntato, poi mio suocero ci ha lasciato una miriade di agendine, no, dove poi annotava sempre l'anno di nascita di Mozart, poi e quindi sentivo, poi da mia suocera tuttora vivente, lei ha 86 anni, una persona meravigliosa, vive da sola a Essen, continua ad avere contatti con noi, ma sempre a distanza, con la nipote, ed è stato, ho ascoltato la loro oralità e proprio per questo ho cercato di assecondarla e di mantenere le tre voci separate, cioè se è scritto in prima persona parlano i tre personaggi senza che io dia delle sentenze, lascio che siano loro a parlare, era dovuto che parlasse il bambino, che poi è diventato grande, è diventato pilota dell'aeronautica, ha avuto un incidente, questo è insomma l'incidente scatenante, ecco, sì. E i genitori si rincontrano al suo capezzale. Io ho voluto che parlassero tutti e tre senza che io mi mettessi di mezzo, ecco, credo che fosse doveroso.
Però questo fatto, questa causa occasionale che hai, ecco, che hai raccontato, in qualche modo è anche l'occasione per fare un bilancio. No?
Esatto.
Ecco, quindi questo bilancio che tu hai fatto, che cosa restituisce?
Restituisce che comunque, ed è quello che vivo io tutti i giorni, anche io sono una raccoglitrice di storie a scuola, che nonostante i genitori non si parlino, siano genitori imperfetti e sufficientemente buoni, quello che fa trovare un posto nel mondo ai bambini, alle bambine, è avere una stanza tutta per loro, si chiama appunto un posto fisico, psichico, dove loro, da cui loro possano prendere il volo, è l'amore che gli si può dare, no? Imperfetto, come ho detto, quindi il bilancio è un bilancio positivo comunque.
Senti, invece la curiosità, ovviamente, visto che questo è il tuo libro di esordio, romanzo sì. d'esordio, come sei arrivata a Ischire, come sei arrivata poi alla pubblicazione del libro, a Ciro?
A Ciro, ecco. Io già scrivevo io ho vissuto a Catania per 3 anni, già avevo avuto occasione di fare quelli che vengono detti cosiddetti corsi, ma non erano dei corsi, per esempio con Elvira Seminara, che è una grande autrice, e creavo anche dei gruppi. No? Io più che gruppi di scrittura li chiamo gruppi di lettura. No?
Tu hai anche un gruppo di lettura interrazzo.
Interrazza, esatto, con Isa, adesso dalla Mondadori di Via Paoli, che insomma cito sempre perché è un'occasione bellissima per incontrarsi e per leggere, per essere liberi. E comunque poi quando è arrivata a Cagliari, dopo 3 anni, io credo che in questo vagare, io ho abitato in diverse città d'Italia, nonché in Germania, quello che mi ha tenuta ferma alla realtà, alla concretezza, alla vita, è incontrare gente che condividessero i miei obiettivi di vita, e quindi la lettura. Arrivata qui a Cagliari mi sono cercata dei gruppi di lettura e dei gruppi di scrittura, e ho incontrato Ciro, che ha accolto immediatamente, anche scontrandoci, perché non è un editor facile lui, no? Scontrandoci ha accolto la mia voce, quindi mi ha detto: ma perché non la buttiamo giù questa cosa? Mi ha proposto.
Senti, allora, questa tua voce, direi a questo punto di sentirla nell'incipit del tuo libro.
Sì, allora ci sono Eric, che è il papà, e Julius, che parlano. Notturno bianco, duetto. Eric ti aveva avvisato, figlio mio. Il cuore umano ha il suo buio, non meno di quello del cervo, che sente di essere braccato. Ma ora che sei quasi giunto, si è fatta bianca la notte. Non affrettarti. Sto per raggiungerti, figlio mio. Aspettami poco più in là, in quel punto in cui non puoi confondere le ombre con la luce, il risveglio con l'addio. Proprio lì, dove il sole di nuovo si desta, dove si odono gli innamorati cantare e gli uccelli far festa. Pa 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 papagena. Pa 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 papageno. Julius, li sento ora i campanelli che tintinnano, papà. Pa 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 papà. Questo era Mozart, il duetto tra papageno e papagena.
E questo è Famiglia in album di Katia Fundarò, pubblicato da Ischire.
Grazie.
We'll be right back.
Magnetic Field di Jack McDuff ci ha accompagnato nella pausa musicale. Questa è la seconda parte di Incipit. L'ospite è sempre Katia Fundarò. Katia, che libri... già ho spoilerato, perché di solito chiedo un libro, ma tu sei arrivata con due volumi. Perché? Che cosa ci hai portato?
Perché sono arrivata con due volumi, perché immaginati quanto sia difficile trovarne solo uno, quindi sono stata, da quando ci siamo sentiti, a capire quale potesse essere il libro, e poi ho detto, ma qual è il personaggio che risuona in me effettivamente? Quindi ho portato due personaggi, che sono due, non sono due personaggi letterari, ma due donne che hanno due caratteracci. Una è La Lupa di Giovanni Verga, è una novella del 1880 inserita in Vita dei Campi, dove la lupa è già un giudizio, no? Il giudizio della comunità, che parla di questa donna preda di una sensualità incredibile, e coinvolge la figlia e Nanni, che è il ragazzo di cui lei si innamora, in questa in questo destino da cui non può uscire. Secondo lei il suo innamoramento è un incanto e viene messa da parte della cioè la società non l'accetta.
Certo, non l'accetta.
Non l'accetta. E poi abbiamo appunto come La Lupa, un libro bellissimo che è più che un libro, anche questo sono un insieme di racconti, anche distanti molto tra loro temporalmente, ed è Olive Kitteridge di Elizabeth Strout del 2009, da cui è stata tratta una serie che non ho visto, prima o poi la guarderò. E anche qui il nome, no? Olive, quando acchiappiamo un'oliva mica è semplice, ci sfugge di mano, a meno che non si sia molto abili.
Non la vai a pungere bene.
Esatto. E qui questa è una donna che ha una donna tenace, che vive in una cittadina immaginaria del Maine, una cittadina sul mare, un ex insegnante di matematica in pensione, che è sempre presente nella vita e nel quotidiano. E come con il Verga, hanno entrambi un universo simbolico in cui è preponderante la quotidianità, la camera d'albergo, la farmacia del marito di Olive, e lei è lì, no, al limite della tolleranza, al limite anche delle divisioni sociali, ma soprattutto entrambi i personaggi ti dicono che tu non puoi essere null'altro che te stesso, quindi puoi anche cercare di modificarti, che poi quello che viene fuori è l'autenticità, no? E quindi non ci si può mascherare in entrambi i casi.
Beh, sì. Poi il Verga aggiungeva anche che non si poteva cambiare, no? In qualche modo c'era
la fatalità,
esatto, sì, una situazione dalla quale nessuno poteva uscire, la tua condizione umana era quella per tutta la tua vita, più
esatto. E anche se per me la lupa non è esattamente un personaggio tragico, perché lei poteva anche rinunciare all'amore di Nanni, invece se lo va a cercare, se lo porta a casa, e appunto è preda di questo vuole essere preda dell'incanto. E a me piacciono questi personaggi, queste persone che riescono a prendere la vita umana e la propria vita e trasformarla non in tragicità.
Beh, è bello questo connubio tra queste due figure femminili che sono distanti sia, diciamo così, geograficamente ma anche temporalmente, sì, devo dire. Quindi quali tratti alla fine le unisce soprattutto?
Sì, li unisce l'autenticità. Entrambe sono due donne che vengono insomma non accettate dalla società in cui vivono, meglio sono ritenute sgradevoli, hanno un caratteraccio, come ho detto prima, ed entrambe però agiscono nella loro vita e nella vita degli altri puntandosi, no? Dicendo io ci sono. Nel caso di Olive è anche positiva, c'è un racconto, si vede che a me piacciono molto i racconti, no? C'è un racconto di un suo ex alunno Kevin che ritorna nei luoghi d'origine, è diventato ormai un medico, e improvvisamente si ritrova dentro la macchina la sua ex professoressa, che le racconta le sue tragicità familiari: il figlio Christopher che subisce da lei, il marito farmacista che è un pochino innamorato della sua aiutante, no? E quindi mi piacciono questi caratteri così fuori, perché poi ce ne sono in giro, no? Noi ci muoviamo nel nostro quotidiano pensando che le persone siano delle isole e che non abbiano niente da dirci, no? E invece non è vero, ma sarebbe bello, una cosa che io faccio, ascoltare, guardare, ascoltare, magari innescare un piccolo colloquio, un dialogo.
Per aprire.
Sì, per conoscere. Per conoscersi.
Certo. Senti, una curiosità che io chiedo sempre, vabbè, sul Verga è davvero un classicissimo, quindi posso immaginare, però ti chiedo come sei invece arrivata alla storia di Olivi, cioè che cosa ti ha, come ti è arrivato questo libro? Lo hai scoperto tu? Ti è stato segnalato in qualche modo? Come è giunto nelle tue mani? Te lo ricordi?
Sì, l'ho scoperto io. In quel periodo stavo a Monaco di Baviera, lavoravo lì e mi nutrivo di letteratura soprattutto. Però mi servivano anche delle storie, che fossero delle storie anche leggere, no? Che mi introducessero nel mio quotidiano, in quello degli altri, per rendere la vita più leggera. Non è semplice trasferirsi, non è semplice riimparare, no? Dove ti trovi, come relazionarti con gli altri, e Olive è una che te lo insegna, ti dice, rimanendo unica, rimanendo se stessa, però ti dice come riuscire ad ascoltare l'altro, come uscire dal tuo isolamento. Allora, non è il solo libro di Elizabeth Strout che io ho letto, ci sono I ragazzi Borges, bellissimo, e poi c'è la storia delle sue sorelle, che racconta anche qua, e non ultimo ha scritto un libro sulla pandemia, dove racconta l'incontro con suo marito, il marito che ormai diventa anziano. Lei è un'autrice tuttora vivente, che non solo ha vinto il premio Pulitzer nel 2009, ma è un'autrice insomma, che produce buona letteratura. Io purtroppo lo leggo in traduzione italiana, il mio inglese, forse un po' meglio il tedesco, l'inglese non è così, quindi me lo voglio godere in lingua italiana, però lo consiglio vivamente. Elizabeth Strout, sì, e Olive Kitteridge, lo consiglio vivamente.
Ma e soprattutto mi sembra di capire, anche da quello che ci hai raccontato in questa chiacchierata, che sono proprio queste, al di là delle storie come valore assoluto, sono proprio le storie familiari che ti intrigano in maniera particolare.
Sì,
no?
Sì, perché la famiglia è un'organizzazione complessa, no? Dove si intrecciano le proprie esperienze personali, le esperienze condivise, e soprattutto la genealogia, che ha un peso fondamentale. La genealogia è il passato che ci portiamo dietro, no? Ed è solitamente il passato che nelle esperienze familiari influenza sia il presente, soprattutto il futuro. Ed è la stessa cosa che poi ho raccontato nel mio libro.
Infatti.
Togliamo il purtroppo. È bello farsi influenzare dal passato, dai propri cromosomi, però l'io non può essere soltanto il palleggio tra le forze cromosomiche e le forze sociali. Noi dobbiamo affrancarci in qualche modo, no? Pur tenendolo con noi, ecco.
Benissimo, Katia. Senti, a questo punto facci ascoltare l'incipit del romanzo e della storia di Olive.
Farmacia. Per molti anni Henry Kitteridge era stato farmacista nella città vicina e ogni mattina guidava attraverso strade piene di neve, oppure fradici di pioggia, oppure dove d'estate i lampioni selvatici protendevano i loro germogli novelli dai cespugli lungo l'ultimo tratto della cittadina, prima di svoltare nella strada più larga che portava alla farmacia.
E questa era la storia tutta al femminile di Olive Kitteridge di Elizabeth Strout, presentata e raccontata da Katia Fundarò.
Grazie.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.